Buonasera e grazie per essere al nostro ascolto. Siamo così arrivati all'ultimo appuntamento della settimana, infatti oggi è venerdì, quindi poi ci risentiremo lunedì. E cosa stiamo osservando in queste sere? Stiamo studiando la figura di Giacobbe che proprio ieri abbiamo visto ritorna al suo paese, quindi ha paura di rincontrare Esaù. E questa sera scopriremo come vanno a finire le cose. Ma intanto leggiamo dal capitolo 32 di Genesi i versetti dal 22 al 25. Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. Questa è la notte della grande esperienza di Giacobbe. Giacobbe non è felice, è pieno di dubbi, di paure. Sa di dover affrontare le conseguenze delle sue azioni di 20 anni prima. Dio non gli aveva mai detto di prendere la primogenitura e anche la benedizione con l'inganno, come aveva fatto lui. Gliele aveva promesse e lui stesso gliele avrebbe date, ma a modo suo, senza inganni. Quella notte Giacobbe manda tutto quello che ha al di là del torrente, ma lui resta sull'altra riva. Forse sta pensando che Esaù si sarebbe vendicato su di lui e avrebbe risparmiato la sua famiglia. Giacobbe è ora solo, ma verso l'alba un uomo lotta con lui. In questo aneddoto ci viene ricordato che il nostro incontro con Dio è una questione personale. Non è qualcosa che altri possono fare per noi. È un incontro faccia a faccia con Lui. È importante notare che la lotta non è stata un'iniziativa di Giacobbe. Egli ha dovuto lottare. Allo stesso modo, noi evitiamo l'incontro con Dio, ma è Dio che per amor nostro ci confronta per dimostrarci le nostre debolezze, la nostra dipendenza da Lui. Con Labano alle spalle ed Esaù davanti, non credo che avesse voglia di combattere con qualcuno. Era preso tra l'incudine e il martello, e non credo che volesse un terzo avversario quella notte. Questa è la domanda. Chi ha combattuto con Giacobbe quella notte? Ci sono molti suggerimenti a questo riguardo, ma da quello che leggeremo dopo possiamo capire che si trattava del Signore stesso. Riferendosi a Giacobbe, il profeta Osea scrive: «Il Signore è anche in lite con Giuda, e punirà Giacobbe per la sua condotta, gli renderà secondo le sue opere. Nel seno materno egli prese il fratello per il calcagno, e nel suo vigore lottò con Dio. Lottò con l'angelo e restò vincitore. Egli pianse e lo supplicò. A Betel lo trovò, là egli parlò con noi. Il Signore è Dio degli eserciti, il suo nome è il Signore». Così dice Osea nel capitolo 12, dai versetti 2 al 5. Giacobbe sembra lottare per la propria vita, non vuole arrendersi. A un certo punto l'angelo, quasi si fosse stancato della persistenza di Giacobbe, con un solo tocco lo atterra. Questa lotta in fondo è un po' il simbolo di tutta la vita di Giacobbe. Ha lottato e si è affaticato per cercare di ottenere nient'altro se non ciò che Dio gli avrebbe dato comunque. Ma continuiamo e osserviamo l'esito di questa lotta leggendo dal capitolo 32 i versetti dal 26 al 28. E l'uomo disse: «Lasciami andare, perché spunta l'alba». E Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto». L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?». Ed egli rispose: «Giacobbe». Quello disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto». Cosa accade ora? Giacobbe non è più in condizioni di combattere, può solo aggrapparsi all'avversario. Deve però aver riconosciuto che questo presunto avversario era Dio stesso o un suo rappresentante, perché gli chiede di essere benedetto. Ha scoperto che non si può scappare da Dio lottando o resistendo. L'unico modo per arrivare da qualche parte con lui, con Dio, e arrendersi e tenerlo stretto. Anche se in un modo diverso, Abramo e Isacco erano stati confrontati da Dio riguardo alle loro persone, alle loro debolezze. Allo stesso modo, ogni uomo che ricerca Dio deve venire a termini con lui e con se stesso, E molto spesso non è fino a quando siamo atterrati e resi incapaci che siamo pronti ad avere fede in Lui. Fin tanto che pensiamo di avere qualche capacità, abbiamo la presunzione di poter venire a patti con Dio. Questa presunzione è ciò che ci impedisce di ricevere la sua grazia, il suo amore. Ritornando a Giacobbe, notiamo che Dio lo benedice e gli cambia il nome da Giacobbe, l'usurpatore, l'imbroglione, in Israele. Ora la nuova natura di Israele sarà manifestata nella vita di quest'uomo. È necessario fare una osservazione su quello che l'angelo gli dice, perché potrebbe essere frainteso. Nel dire che il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché hai lottato con Dio e hai vinto, si potrebbe avere l'impressione che la persistenza con cui Giacobbe ha lottato gli abbia procurato una vittoria, quasi come se Dio si fosse arreso a lui. Ma come abbiamo visto prima, Giacobbe aveva perso la lotta, era aggrappato a Dio perché non poteva più stare in piedi, quindi l'espressione di vincere non può riferirsi all'idea di avere in qualche modo sopraffatto Dio. Inoltre, nel riferimento di Osea che abbiamo letto, egli dice: lottò con l'angelo e restò vincitore. Egli pianse e lo supplicò. Il piangere e supplicare non sono certo l'atteggiamento di un vincitore. L'atteggiamento di Giacobbe, che viene onorato, riguarda la sua ricerca di Dio, non il suo comportamento. In conclusione, vediamo che Dio ha dovuto storpiare Giacobbe per portarlo ad una fede concreta, per portarlo a quella gioia, alla pace che si ha solamente nell'appoggiarsi a Dio. Abbiamo potuto osservare come Dio si sia occupato di lui. Abbiamo visto anche la sua pazienza che ha dimostrato permettendo a Giacobbe di continuare nei suoi modi di fare. Con il passare del tempo e attraverso le esperienze ha però insegnato a Giacobbe qualcosa che lo ha portato a vedere la verità di chi lui era e di chi era Dio, non in modo forzato, ma per profonda convinzione personale. Leggiamo ora i versetti dal 29 al 32. Giacobbe gli chiese: «Ti prego, svelami il tuo nome». Quello rispose: «Perché chiedi il mio nome?» E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata». Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel, e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo, fino al giorno d'oggi, gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe, al punto del nervo della coscia. Questi ultimi versetti confermano le cose che abbiamo detto prima. Giacobbe vuole che l'angelo si riveli a lui, ma l'angelo si rifiuta di dirgli qual era il suo nome, perché Giacobbe aveva già capito. Infatti chiama quel nome Peniel, dicendo: «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». A Giacobbe era rimasto un segno indelebile di questo incontro, che avrebbe portato per tutto il resto della sua vita, un segno che per noi è sinonimo di debolezza, zoppicava, ma che in realtà era un segno di forza, di benedizione. Anche per coloro che hanno ricercato Dio rimane un segno indelebile, non nel fisico, ma nell'animo. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, versetto 11, troviamo scritto: «Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche». Le esperienze degli uomini di Dio che troviamo nella Bibbia sono quindi un insegnamento per noi, sono esempi in cui possiamo specchiarci. Ecco perché la parola di Dio è valida anche per noi ai nostri giorni. La Bibbia non ci presenta degli eroi senza macchie e senza paura, ma degli uomini che, come noi, avevano dubbi e debolezze, ma nonostante tutto hanno ricercato Dio e hanno camminato con Lui. Nel Nuovo Testamento troviamo un altro personaggio della progenie di Giacobbe che si chiamava Saulo da Tarso, oppure conosciuto col nome di Paolo. Anche lui pensava di poter piacere a Dio con le sue forze, con le sue abilità, ma scoprì che non era possibile. Inoltre, nella sua lettera ai Romani dice: «Il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio». Romani 7, versetto 19. Paolo scoprì che non c'era nulla di buono nella vecchia natura, la sua natura umana, cioè non che non fosse capace di fare delle cose buone di tanto in tanto, ma che la natura umana non sottoposta a Dio, non poteva piacere al Signore. La sua tendenza naturale era di resistere a Dio, non di arrendersi. Serviva quindi un cambiamento interiore che solo lo Spirito di Dio poteva portare. Infatti risponde con un ringraziamento per quello che Dio ha fatto attraverso l'opera di Gesù Cristo. Finché non ci arrendiamo a Dio, non possiamo fargli piacere. Arrendersi è un atto della volontà di una persona trasformata che si sottomette alla volontà di Dio. E questo è esattamente ciò che fece Giacobbe. Lui vinse, ma non lottando, bensì arrendendosi. Per concludere, possiamo dire che c'è un modo di dire che si sente spesso ed è: quando non c'è più niente da fare, allora l'unica soluzione è rivolgersi a Dio. In realtà dovremmo imparare a rivolgerci a Dio e lasciar fare a Lui fin dall'inizio, anche quando pensiamo di avere noi il controllo della situazione. Giacobbe dovrebbe averci insegnato proprio questo. E così ancora una volta giriamo pagina e arriviamo al capitolo 33. Mentre seguiamo la vita di Giacobbe in questo capitolo, ci sembrerà di incontrare un uomo nuovo, ed effettivamente lui è un uomo nuovo. Leggiamo del suo incontro con Esaù. Capitolo 33, quindi i primi tre versetti. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Giacobbe ora è vicinissimo a incontrare suo fratello. Non c'è obiettivamente nulla che gli garantisca il buon esito dell'incontro. Esaù sta sempre arrivando con 400 uomini. Qualcosa è però cambiato in Giacobbe, e vediamo che mentre prima aveva messo le famiglie avanti, quasi come una copertura, ora divide i figli tra le mogli, ma lui stesso va avanti e le precede. Questo atteggiamento è ben diverso da quello del Giacobbe che abbiamo visto prima. Quindi non cerca di evitare il confronto, ma anzi gli va incontro, e gli va incontro non nel pieno delle sue forze, ma zoppicando. La spiegazione di questo coraggio può essere trovato solo nella sua nuova prospettiva di fede, nata dal suo incontro personale con Dio a Peniel. Egli rende omaggio a suo fratello, inchinandosi 7 volte. Guardiamo ora cosa accade in questa storia. Leggeremo dal versetto 4 al 7. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse: «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose: «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche Lea e i suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. L'esito di questo incontro va certamente al di là di qualsiasi cosa Giacobbe avesse sperato. Non solo Giacobbe è una persona diversa, ma anche Esaù. L'ultima volta che abbiamo incontrato Esaù nel racconto, avevamo visto un uomo pieno di risentimento, con intenzioni omicide verso suo fratello. È vero che è passato molto tempo e che anche Esaù ha prosperato nei suoi affari, ma questo da solo non basta a spiegare il sentimento di affetto che ora prova per suo fratello. Solo Dio poteva aver prodotto un cambiamento così profondo. Entrambi piangono ed hanno molte ragioni per farlo. Esaù nota le persone al seguito di Giacobbe, e Giacobbe presenta così la sua famiglia al fratello. Ora vediamo un dialogo interessante tra Giacobbe ed Esaù. Leggiamo, dal capitolo 33 di Genesi, i versetti dall'8 all'11. Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio. Tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me, e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Apparentemente Giacobbe avrebbe potuto credere che la sua strategia di mandare doni al fratello fosse stata efficace. Invece non sembra così, perché Esaù gli chiede a cosa servivano tutte le persone che aveva mandato avanti, e Giacobbe ammette che era un regalo di riappacificazione. Esaù praticamente gli dice che non sapeva cosa farsene, visto che egli stesso aveva molti beni, ma Giacobbe insiste, e insiste ripetutamente, finché Esaù accetta. Cambiamento. Anche questo atteggiamento non è quello che ci saremmo aspettati da Giacobbe. È sempre stato intento ad accumulare i beni e non a darli ad altri. Il vecchio Giacobbe che conoscevamo avrebbe colto al volo il rifiuto di Esaù, tenendosi i suoi beni. Vediamo invece che è con gioia che insiste che siano accettati. Il gesto non è solo di cortesia e di gioia per l'accoglienza che Esaù gli ha riservata, ma sgorga dal suo cuore come riconoscenza a Dio per quello che lui, il Signore, ha fatto. La perdita di beni materiali non ha confronto con la ricchezza spirituale che Giacobbe ha ricevuto dal suo incontro con Dio e dal gustare così la fedeltà di Dio nei suoi confronti. 20 anni prima Giacobbe aveva contrattato un piatto di lenticchie per la primogenitura. Ora vuole dare greggi ed armenti a suo fratello in cambio di niente, ed insiste perché Esaù prenda il regalo. Esaù deve cedere all'insistenza di Giacobbe, anche perché a quei tempi, se uno rifiutava un regalo che gli veniva offerto, equivaleva ad insultarlo. Questo cambiamento in Giacobbe ci può far ricordare un altro aneddoto riguardo un'altra persona legata ai beni materiali, Zaccheo, la cui storia si trova nei Vangeli. Quando il Signore lo chiamò e andò a mangiare a casa sua, qualcosa accadde in lui. Non era lo stesso uomo che si arrampicò sull'albero. Voleva restituire ciò che poteva aver rubato, non solo, voleva rendere il quadruplo. Che cambiamento! I fatti evidenziavano che questa persona aveva incontrato Dio. E penso che questa sera possiamo fermarci proprio qua. Quindi lunedì, nel nostro prossimo incontro, a cui vi invito di essere presenti, vedremo come questo impatto, questo incontro fra Giacobbe ed Esaù continua. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon riposo.